Radio Giornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Un accumulo di macerie al posto di una parte dell'ex macello. Interrogativi e anche polemiche a Lugano il giorno dopo la demolizione dei luoghi che ospitavano il centro sociale autogestito. L'abbattimento l'unico modo per evitare una nuova occupazione dei locali, a dirlo il sindaco Marco Borradori ai nostri microfoni. Non ce l'ha fatta Jason Dupasquier, il 19enne motociclista elvetico deceduto in seguito all'incidente di ieri nelle prove del Gran Premio di Moto3 al Mugello. Una fossa comune con i resti di 215 bambini in un'ex scuola di rieducazione per gli indigeni. Si riaprono in Canada vecchie ferite dopo che da anni il paese prova a fare conti col proprio passato. Mondiale di hockey, Svizzera in cerca di riscatto e qualificazione quarti alle 15:15 sul ghiaccio, sfida la Bielorussia. Primo test per la nazionale in vista degli europei di calcio stasera a San Gallo, amichevole contro gli Stati Uniti. Il giorno dopo lo sgombero e la successiva demolizione di una parte dell'ex macello resta l'incredulità di molti per quanto accaduto. L'escalation di eventi che ha scandito la nottata con l'allontanamento degli autogestiti del molino e parte dell'edificio che è stata rasa al suolo ha lasciato uno scenario desolante in città. Il simbolo dell'autogestione di Lugano non c'è più, come ci riassume Romina Lara.
A nemmeno 24 ore dalla manifestazione di protesta indetta ieri contro lo sgombero del centro sociale autogestito, all'ex macello di Lugano, oggi la luce del sole restituisce allo sguardo un grosso cumulo di detriti. La lunga notte luganese ha visto demolire parte dello stabile sede del molino da quasi un ventennio. In Viale Cassarate solo la parte dell'edificio che figura come bene tutelato si è salvata dalle ruspe, entrate in azione alle 2 di notte fra la rabbia e l'amarezza dei manifestanti che dopo un po' a demolizione già in corso sono giunti nuovamente sul posto dall'ex istituto Vanoni occupato in precedenza da una parte di loro.
Vandalosi! Fascisti!
Sul posto in mattinata diversi passanti si sono fermati a guardare la scena. L'arrivo improvviso delle ruspe nel cuore della notte sta suscitando interrogativi e commenti anche sui social, dove oggi dominano le foto delle macerie. Un'operazione pazzesca la definisce Bruno Brughera dell'associazione AIDA per la difesa dell'autogestione. Ieri lui non ha preso parte alla manifestazione, ha pensato fosse meglio così, dice, per via di alcune frizioni con un piccolo gruppo interno al CSOA. Anche lui è incredulo per la piega che hanno preso gli eventi.
L'impressione di vivere una notizia dalla Palestina, dove Israele in piena notte abbatte le case dei palestinesi, un'azione di forza.
Dall'altra parte però c'è stata l'occupazione dell'ex istituto Vanoni.
Per quello che so io, l'assemblea non aveva scelto di optare per un'occupazione dell'istituto Vanoni. Presumo che c'è un gruppo all'interno dell'assemblea che abbia optato per un'azione diretta senza il consenso dell'assemblea e quindi secondo me è un'azione manipolatoria dell'onestà e dei simpatizzanti, dei partecipanti alla manifestazione.
Secondo Brughera molti ne sarebbero stati ignari. Il gesto, aggiunge, ha fornito il pretesto alle autorità per intervenire.
Era un'azione ben preparata, un piano B presumo da parte del municipio che aspettava solo la goccia per far traboccare il vaso.
E come sentito, le ruspe entrate in azione durante la notte all'ex macello hanno lasciato molti increduli, in particolare sulla tempistica. Pervin Cavacioglu ha girato questo ed altri interrogativi al sindaco di Lugano, Marco Borradori. Sentiamo l'intervista.
Noi avevamo deciso come municipio giovedì, per l'ultima volta che ci siamo incontrati, che se la manifestazione si fosse svolta in modo tranquillo, senza significativi tra virgolette incidenti, non ci sarebbe stato assolutamente nulla. E di fatto invece purtroppo c'è stata una coda del tutto inaspettata in realtà, che ha fatto sì che si dovesse intervenire. Noi avevamo proprio deciso questo, che ci fossero state appunto delle derive importanti, la polizia sarebbe intervenuta rispettivamente, che ci sarebbe stata una valutazione in merito allo sgombero. Quindi da questo profilo credo che mi stupisce un po', se qualcuno si stupisce, anche se capisco che c'è stata una prontezza, una determinazione di intervento. Ecco, quindi la polizia e anche noi, posso dire, eravamo pronti a qualsiasi evento succedesse.
Passi lo sgombero, però la demolizione la notte stessa è un atto piuttosto forte, non si poteva aspettare.
Ma guardi, parlando con la polizia, credo che questo lo possano capire tutti, uno dei problemi non era soltanto lo sgombero, era cosa sarebbe accaduto dopo. Ed è chiaro che in questi casi, io non ho molta esperienza, sia chiaro, però mi viene detto che in questi casi bisogna fare in modo, anche con delle misure fisiche, come può essere la demolizione, di rendere impossibile un rientro, diciamo così, nell'edificio. Ecco, questo faceva parte delle misure che la polizia aveva ipotizzato già nelle scorse settimane.
Quanto accaduto ieri sera durante la notte sembra cancellare ogni possibilità di dialogo ora, quindi anche quella soluzione che stavate intravedendo, da indiscrezioni di stampa è emerso che è un posto sul piano della stampa, ora è ancora sul tavolo questa possibilità?
È vero, per mezzo stampa, perché ci sembrava l'unico modo possibile per interagire con l'autogestione. Adesso, se si può riaprire un dialogo, oggi credo che da parte di nessuno ci può essere una disponibilità così incondizionata. Credo che occorrerà lasciare passare qualche giorno. Io non chiudo mai al dialogo, ma il dialogo deve essere fatto in modo serio, con persone che vogliono dialogare.
Questo dunque quanto ci ha detto il sindaco di Lugano, Marco Borradori. Passiamo ora ad altro. Purtroppo non ce l'ha fatta il giovane pilota elvetico Jason Dupasquier, non è sopravvissuto alle gravi ferite riportate ieri nell'incidente durante le prove del Gran Premio di Moto3 alla Mugello in Italia. Per i dettagli troviamo in diretta il collega della redazione sportiva, David Conti.
Sì, buongiorno. Jason Dupasquier è purtroppo deceduto, come detto, questa mattina in seguito all'operazione avvenuta nella notte all'ospedale di Careggi a Firenze da un'equipe del Trauma Center che lo aveva sottoposto a un intervento di chirurgia toracica per una lesione vascolare. Le sue condizioni dopo l'accaduto di ieri sono apparse sin da subito disperate e gravissime per il 19enne friburghese, che soffriva anche di forti traumi alla testa e all'addome. Per questo motivo Tom Lüthi aveva deciso nelle scorse ore appunto di non prendere il via alla gara odierna, lui che per Jason, ma non solo, è stato un mentore e che Jason lo seguiva da vicino. Lüthi ha voluto rimanere vicino alla famiglia in questo momento difficile, difficilissimo per la sua famiglia, ma per la famiglia di tutto il motomondiale, che torna a vivere un giorno nero e la mente non può tornare alla scomparsa di Marco Simoncelli proprio 10 anni fa. Per la cronaca, l'ultimo decesso nel motomondiale si registra nel 2016 con lo spagnolo Luis Salom. Ovviamente le condoglianze alla famiglia di Jason Dupasquier. A te.
Grazie per questi aggiornamenti, David Conti, un tema sul quale ritornerai nella pagina sportiva in coda al radiogiornale. Voltiamo ora pagina. I dubbi erano pochi e l'interruzione dei negoziati sull'accordo quadro con l'Unione Europea e le conseguenze di questo stop, il tema dominante della stampa domenicale. Uno stop che preoccupa a livello politico, ma non solo, Monica Fornasia.
Sì, come deve muoversi adesso la Svizzera? Quali sono le possibili opzioni e cosa ci si deve aspettare da Bruxelles? Un po' le domande che ricorrono. Iniziamo allora dalle dichiarazioni del presidente della Confederazione Guy Parmelin, intervistato dalla NZZ am Sonntag. Il Consiglio federale ha provato fino all'ultimo a migliorare gli aspetti contestati dell'accordo, assicura innanzitutto Parmelin, e adesso non vuole reagire con contromisure a eventuali azioni punitive dell'UE. Questo tipo di giochini non si addicono alla nostra politica, afferma. Lavoriamo per gli interessi dei nostri cittadini, che spesso corrispondono a quelli della popolazione dell'Unione Europea. E poi, a domande più specifiche sulla partecipazione svizzera a programmi di ricerca o sulle relazioni commerciali, Parmelin risponde: mantenere una buona relazione è anche nell'interesse dell'UE. Un'esclusione della Svizzera, per esempio, da Horizon indebolirebbe l'intera Europa rispetto ad Asia o a Stati Uniti, e un'interruzione degli scambi commerciali danneggerebbe anche l'Unione Europea.
Il presidente della Confederazione si vuole dunque rassicurante, cerca di riportare un po' di calma, ma il fermento per questa brusca e inattesa interruzione dei negoziati sembra invece crescere.
Sì, basta leggere qualche titolo: resa dei conti a Palazzo Federale, così il Sonntagsblick. La sessione estiva dei lavori alle Camere, che inizia domani, sarà esplosiva, scrive da parte sua Le Matin Dimanche, perché innanzitutto si vuole chiarezza proprio sulle circostanze, sulla legittimità di questo stop ai negoziati, ma anche sul futuro della via bilaterale. Chiarezza che dalle pagine dei domenicali pretendono in particolare PS e Verdi liberali. La conclusione dell'accordo quadro era uno degli obiettivi del programma di legislatura, ricorda per esempio il consigliere nazionale socialista Eric Nussbaumer, convinto che il Consiglio federale non aveva il diritto di cambiarli questi obiettivi senza prima consultare il Parlamento. Il governo inoltre, prosegue sempre il socialista, aveva assicurato alla Commissione di politica estera che l'avrebbe interpellata prima di una decisione, cosa che non è stata fatta. Ma anche dalle file del PLR c'è chi vuole capire fino in fondo come sono andate le cose. Per la consigliera nazionale Christa Markwalder sarà inevitabile un'inchiesta delle commissioni della gestione, il cui ruolo è proprio quello di controllare come il Consiglio federale fa i compiti.
Insomma, si preannuncia una sessione parlamentare piuttosto calda da questo punto di vista, ma non solo relazioni con l'Unione Europea, anche il coronavirus resta uno dei temi forti sui giornali.
Sì, allora concludiamo con una buona notizia che riguarda la nostra campagna di vaccinazione e l'apertura della Sonntagszeitung. Sulla base delle ultime cifre fornite dall'Ufficio federale della sanità sul ritmo dell'immunizzazione, il domenicale scrive: siamo campioni del mondo, nessun altro paese attualmente procede più velocemente della Svizzera. Nell'ultima settimana sono state somministrate 80.000 dosi al giorno, una quantità che potrà essere ancora migliorata, perché proprio ieri sera è arrivata una nuova fornitura di 1 milione di dosi da Moderna, è la più importante fornitura arrivata finora. Circa un terzo della popolazione ha ricevuto almeno una dose, ricorda il domenicale, un quinto è vaccinato.
Un motivo di soddisfazione dunque. Monica Fornasier e la sua lettura della stampa domenicale. In Svizzera non ci sono sufficienti aree di stazionamento per i nomadi Jenisch, Sinti e Roma. Ad indicarlo un nuovo rapporto della Fondazione Un Futuro per i Nomadi Svizzeri. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
Le aree esistenti sono 47, ma ne occorrerebbero altre 80-90. Per il modo di vita nomade tutelato dalla legge, gli spazi di stazionamento sono una condizione indispensabile e Confederazione, Cantoni e Comuni hanno l'obbligo di provvedervi. Ad esaminare la situazione, la Fondazione Un Futuro per i Nomadi, che ogni 5 anni pubblica un rapporto sullo stato delle cose. Christine De Gasparo, responsabile del progetto. Il numero delle aree non è praticamente cambiato. Rispetto al 2015 abbiamo comunque avuto un leggero miglioramento della situazione. Diversi cantoni stanno progettando aree di stazionamento. Proprio negli scorsi giorni, per far fronte alla forte domanda e alla situazione di saturazione nella Svizzera occidentale, il Consiglio di Stato neocastellano ha annunciato l'apertura con effetto immediato di 2 siti. Purtroppo la ricerca di luoghi adatti è un compito molto difficile. Da una parte la pressione sugli spazi liberi è alta, dobbiamo sempre fare i conti con la concorrenza, con altri interessi, e dall'altra l'accettazione dei nomadi, oggi come in passato, è piccola e spesso i vecchi pregiudizi hanno il sopravvento. La Fondazione Un Futuro per i Nomadi Svizzeri, creata dalla Confederazione nel 1997, ha il mandato di garantire e migliorare le condizioni di vita dei nomadi, promuovendo a tale scopo la collaborazione tra Confederazione, Cantoni e Comuni. L'obiettivo è far sì che questa minoranza, per lungo tempo discriminata e perseguitata anche in Svizzera, possa mantenere la propria identità culturale.
Spostiamoci ora in Canada, dove sta riaprendo antiche ferite la scoperta di una fossa comune con i resti di 215 bambini rinvenuta nel sito di una ex scuola di rieducazione per gli indigeni. Tra la metà dell'Ottocento e la fine degli anni 90 più di 150.000 bambini furono strappati alle famiglie dei nativi dal governo canadese e rinchiusi in scuole speciali per cancellarne la cultura. Il Canada ha iniziato da poco più di un decennio a fare conti con questa triste pagina del suo passato. Ci racconta di più Manjula Bhatia.
Si sta trasformando in un memoriale improvvisato dove vengono deposti fiori e biglietti di cordoglio, il luogo del rinvenimento di una fossa comune con i resti di oltre 200 bambini. Siamo alla periferia di Kamloops, cittadina della provincia occidentale della Columbia Britannica, dove sorgeva la scuola residenziale indiana più importante del Canada, una delle tante che avevano lo scopo di cancellare ogni traccia della cultura dei nativi e costringerli ad accettare la civiltà dei colonizzatori. Una scuola aperta alla fine dell'Ottocento, gestita dalla Chiesa Cattolica, poi passata allo Stato e chiusa nel 1978. La fossa è stata scoperta solo lo scorso fine settimana, come annunciato giovedì da Rosanna Casimir, capa della tribù locale. Circolavano tanti racconti tra gli anziani e i sopravvissuti della scuola, ma di quanto accadeva lì non avevamo le prove. È la disponibilità di nuove tecnologie, quali le analisi radar condotte sul terreno, che sta consentendo di dimostrare la verità di queste istituzioni, da dove migliaia di bambini rinchiusi con la forza, morti di stenti, maltrattamenti e malattie, non sono più usciti. Un capitolo vergognoso della nostra storia, ha ricordato il premier Trudeau, storia portata alla luce per la prima volta da una commissione solo nel 2008. Un successivo rapporto del 2015, denominato Verità e Riconciliazione, aveva equiparato la tragedia dei nativi del Canada ad un genocidio culturale. Ora ci saranno nuovi scavi e nuove inchieste.
Giornata di voto oggi a Cipro, dove gli elettori sono chiamati a rinnovare i 59 seggi del Parlamento. Su queste elezioni pesa l'incognita dell'astensionismo. Nell'isola divisa in due entità oramai dal 1974 si respira infatti un clima di generale sfiducia dopo che i colloqui dell'ONU per risolvere il problema della separazione si sono conclusi nel mese scorso in un nulla di fatto. Inoltre, nell'ottobre dello scorso anno, nella zona nord dell'isola occupata dai turchi, è stato eletto un governo nazionalista molto vicino al presidente Erdogan. Che peso ha dunque avuto nella campagna elettorale per il voto di oggi la contrapposizione irrisolta tra le due entità, quella greco-cipriota e quella turco-cipriota? Lo chiediamo alla nostra collaboratrice Elena Kaniadakis.
Il problema della divisione di Cipro in queste elezioni è stato messo in ombra sia dalla pandemia che dall'assenza di sviluppi sostanziali. L'isola, ricordiamo, è divisa dal 1974 tra la zona greco-cipriota della Repubblica di Cipro e l'autoproclamatasi Repubblica Turca di Cipro del Nord. Il tema più dibattuto, invece, sono gli scandali di corruzione che hanno investito il governo, guidato dal partito di centrodestra Raduno Democratico e dato comunque per favorito con il 26% dei voti. Si tratta di elezioni, quindi, segnate soprattutto dalla crisi della rappresentanza.
Ecco, in questo clima di sfiducia generalizzata nei partiti tradizionali spicca il successo crescente di una formazione di estrema destra, un po' sull'esempio di quanto accaduto in Grecia con Alba Dorata. Come si posiziona questo partito nei sondaggi?
Il partito che più sembra destinato a crescere è il LAM, nato come branca cipriota del partito neonazista di Alba Dorata, oggi sciolto dopo essere stato condannato come associazione a delinquere. Il LAM nasce 10 anni fa su iniziativa di una ex guardia del corpo del leader di Alba Dorata e si fa conoscere per le aggressioni ai migranti, ma negli ultimi tempi, con lo slogan "Prima i ciprioti", il partito si è dissociato dalla simbologia neonazista e con la sua politica contraria alla soluzione dei due stati nell'isola sta ottenendo consenso soprattutto tra i giovani. È entrato in Parlamento con il 3%, oggi potrebbe ottenere il 7% dei voti e divenire il quarto partito del paese, andando così a esacerbare una retorica nazionalista che continua a dividere l'isola.
Elena Kaniadakis e le elezioni parlamentari che si tengono oggi a Cipro. Vi lascio ora allo sport, dove torneremo a parlare della tragica scomparsa della pilota di Moto3 Jason Dupasquier. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.
Radio Televisione Svizzera.